Allora, continuiamo il nostro commentario al Bodhisattva Charyavatara questa sera prenderò in considerazione il capitolo ottavo, che è dedicato alla meditazione. È un capitolo abbastanza lungo, che contiene degli insegnamenti che poi nello specifico vengono suddivisi in diverse tipologie e vengono ripartiti secondo un percorso graduale che può portare alla via della virtù. Questo capitolo è composto da una serie abbastanza lunga di strofe. L'opera è un poema, abbiamo addirittura 187 strofe, io non credo che noi riusciremo questa sera a prendere tutto in considerazione, ma nemmeno vi dico che poi ci vedremo altre 4-5 volte per arrivare alla 187esima, farò un sunto dei contenuti che ci sono nel capitolo stesso, prendendo in considerazione le strofe che sono più importanti per comprendere bene il senso del rapporto che il praticante deve avere con la pratica stessa. Qui nel capitolo dedicato alla meditazione ci sono praticamente le spiegazioni relative all'atteggiamento mentale che il praticante deve avere nel momento in cui inizia a meditare. Come molti di voi sapranno, la meditazione e in particolare il sentiero graduale che si chiama Lamrim nella tradizione buddista tibetana, si basa su diversi passaggi che partono dalla postura e dalla respirazione, per poi arrivare attraverso una serie di riflessioni alla visualizzazione e quindi all'assorbimento meditativo. Le indicazioni che noi troviamo nel capitolo ottavo sono relative alle riflessioni che normalmente si suggeriscono al praticante perché riesca a comprendere bene il senso della calma mentale e di tutto quello che può portare a dominare la mente, specialmente quando la mente è presa dal desiderio. Per cui vediamo un po' che cosa dice l'autore. Dopo aver sviluppato la perseveranza, devo rendere stabile la mente mediante la concentrazione meditativa, poiché le persone che hanno una mente debole e distratta diventano preda delle zanne dei difetti mentali. Allora, il senso di questa frase è che quando noi ci dedichiamo alla meditazione, a un certo punto dobbiamo riuscire ad avere una profonda concentrazione in modo che i difetti mentali non si impossessino della nostra mente. Il discorso è legato alla possibilità di posarsi a lungo su un soggetto anziché farsi distrarre dai pensieri che a un certo punto entrano nella nostra mente. Voi sapete che noi abbiamo nella pratica della meditazione una serie di pensieri che costantemente affollano la nostra mente, quindi anche se cerchiamo di avere una mente orientata verso un certo argomento e non ci vogliamo distrarre, molto spesso pensieri diversi arrivano a portarci lontano dal senso della meditazione stessa, dalla concentrazione, e questi pensieri sono quelli che poi affollano la nostra mente anche durante la giornata. Direi che questo primo verso è relativo alla distrazione, ma è una distrazione che non riguarda soltanto la meditazione nel momento in cui noi decidiamo di meditare, ma riguarda proprio il nostro modo di condurre la nostra esistenza quotidiana senza essere attenti a quello che succede, ma lasciandoci prendere dai pensieri che affollano costantemente la nostra mente. Io credo che tutti abbiamo sperimentato nel corso delle nostre giornate come effettivamente passiamo da un pensiero all'altro senza nemmeno rendercene conto. Siamo troppo abituati ad avere pensieri che costantemente entrano nella nostra mente e ci impediscono una concentrazione che ci permetterebbe di essere più obiettivi. Quando siamo presi dalle paure, quando siamo presi dalle preoccupazioni, quando abbiamo qualcosa che ci angoscia, che evidentemente ci addolora, ecco che la nostra mente, anche se noi vogliamo distrarci, vogliamo portarla in un senso di pacificazione o in un senso di tranquillità, purtroppo è vittima di pensieri che ci impediscono di essere obiettivi e sereni. E qui il discorso relativo a una mente debole e distratta è proprio quella mente che costantemente si lascia azzannare dai difetti mentali. Nel caso della pratica virtuosa, i difetti mentali sono evidentemente il desiderio, sono l'odio, sono gli attaccamenti, sono le illusioni, ma nella pratica di tutti i giorni qualsiasi cosa ci impedisca di concentrarci su quello che facciamo produce in noi evidentemente una distrazione che non è proficua. E difatti preda delle zanne dei difetti mentali vuol dire che così come succede, non so, con le belve feroci che una volta che azzannano la preda non la mollano più, non so se avete mai visto dei filmati con i pesci cani piuttosto che con i leoni, i quali a un certo punto prendono la preda e è inutile dibattersi, non ci si libera, perché è più forte la mandibola del predatore della energia che la preda a un certo punto anche ferita riesce a produrre. Ecco allora che questi difetti mentali diventano più forti della nostra mente e quindi se noi animati da tanta buona volontà desideriamo liberarci da atteggiamenti mentali che non sono positivi, non ci riusciamo perché abbiamo veramente l'abitudine a lasciarci condizionare da tutta una serie di pensieri che costantemente ci ripropongono delle cose. Ad esempio, non lo so, pensiamo anche soltanto ai ricordi, tanto per stare in un ambiente che ci è abbastanza familiare. Basta semplicemente che noi vediamo un oggetto appartenuto a qualcuno che in questo momento non c'è, non necessariamente deve essere morto, ma basta semplicemente che viva da un'altra parte, ed ecco che il ricordo della persona a cui apparteneva questo oggetto o comunque che è legata a questo oggetto affiora nella nostra mente anche se noi non vogliamo. E quindi vuol dire che il pensiero è prodotto da una serie di circostanze, entra dentro di noi anche se noi non siamo intenzionati ad alimentarlo. Quindi dobbiamo fare attenzione a non lasciarci azzannare dai difetti mentali. Il secondo verso dice: in solitudine il corpo e la mente non vengono danneggiati dalle distrazioni. Per tale motivo, rinunciando alla vita mondana, devo eliminare totalmente l'inconsapevole flusso dei pensieri discorsivi. Io direi che poi il discorso della solitudine, così come possiamo interpretarlo in questo capitolo, lo vedremo più avanti. Adesso consideriamo soltanto il senso letterario della cosa. Abbiamo questo corpo e questa mente che non vengono danneggiate dalle distrazioni, semplicemente perché non ci sono le distrazioni, essendo noi soli e isolati. Qui il suggerimento è quello proprio di dedicarsi a una vita isolata per evitare che ci siano distrazioni che ci possono portare lontano dall'obiettivo della meditazione. E difatti qui suggerisce: rinunciando alla vita mondana devo eliminare l'inconsapevole flusso dei pensieri discorsivi. Io direi che i pensieri discorsivi, che sono, come ho detto prima, le ansie, le paure, i desideri, le illusioni, gli attaccamenti, possono anche essere alimentati non soltanto dal nostro senso del giudizio nei confronti delle cose, ma anche dal giudizio degli altri nei nostri confronti. Per cui E chiaramente quando qui dice appartiamoci, veniamo in solitudine, vuol dire isoliamoci da tutti gli elementi che possono a un certo punto produrre in noi delle distorsioni, possono produrre in noi delle distrazioni. La terza frase dice: non si ottiene il disgusto per la vita mondana con l'attaccamento ai propri cari e con la bramosia di guadagno. Per tale motivo devo innanzitutto rinunciare a queste emozioni negative, poiché questo è il modo in cui il saggio si comporta. Io direi che ci sono dei termini in questo capitolo, ma forse anche in altre parti del libro li abbiamo trovati, che sono un po' eccessivi. La mia tendenza è a considerare il testo come una espressione anche forte ma poetica del pensiero dell'autore, per cui il disgusto per la vita mondana io non lo considererei veramente disgusto, probabilmente anche la traduzione del termine non è così corretta, direi molto semplicemente non ci si può mettere un po' a lato della vita mondana se noi continuiamo a pensare siamo legati alla necessità di guadagnare dei soldi, agli affetti, eccetera. Quando dice per tale motivo devo rinunciare alle emozioni negative, perché questo è il modo in cui il saggio si comporta, io direi che il saggio non si comporta provando disgusto per la vita mondana. Io direi che il saggio, secondo gli insegnamenti del Buddha, sta nella giusta via di mezzo fra le cose e quindi non rinuncia, ma dosa il suo rapporto con lo spirito e con la materia. Ora, il discorso è proprio questo qua, il saggio sicuramente non sarà uno che si isola, perché già negli esempi che noi abbiamo avuto, proprio tratti dalla vita del Buddha, a un certo punto quando il Buddha si chiude nella grotta e decide di vivere in maniera ascetica per un periodo di tempo lunghissimo, poi a un certo punto si rende conto che non è stando chiuso nella grotta che può essere utile a sé e all'umanità, e allora esce fuori, ritorna a mangiare come secondo le esigenze del suo corpo e si dedica all'insegnamento. Per cui qui il saggio in realtà non prova disgusto per la vita mondana, molto semplicemente partecipa alla vita sociale, ma dosando bene il peso della propria partecipazione alla vita sociale, tenendo ben conto di quelli che sono i valori spirituali e i valori materiali. La profonda visione interiore, la profonda visione interiore distrugge completamente i difetti mentali e le emozioni negative. Per cui, per prima cosa, devo realizzare una stabile calma mentale e questa si ottiene mediante il gioioso distacco dalla vita mondana. Qui è un insegnamento legato a due tipi di atteggiamento mentale che si devono avere nella pratica della meditazione. Una è la ricerca della calma mentale, che si chiama Shinè, e l'altra è la profonda visione interiore, che si chiama Laktong. Se noi ci mettiamo nella condizione di avere prima la calma mentale e poi la visione interiore, allora possiamo anche concentrarci successivamente sulla vacuità, dimenticando tutte le emozioni negative e ottenendo una stabilità che ci porta ad avere un gioioso distacco dalla vita mondana. Qui il termine gioioso distacco, notate come entra in contrasto con il disgusto per la vita mondana. Cioè, il disgusto mi sembra veramente pesante, mi sembra troppo forte, il gioioso distacco vuol dire sapere anche rinunciare, se è il caso, ma senza farlo in un modo drammatico, no? Quindi direi che sul piano della meditazione noi possiamo comprendere bene come la calma mentale e la visione interiore ci portino a comprendere la vacuità, oppure a praticare, a concentrarci sulla vacuità. Ma da un punto di vista della vita di tutti i giorni, io direi che la calma mentale è proprio quello che ci permette di esaminare obiettivamente le cose e di vederle nella loro reale essenza. Quindi è vero il discorso della vacuità, è vero il discorso della relatività, è vero il discorso che se noi siamo sereni, calmi e obiettivi, riusciamo a esaminare i problemi intendendoli proprio come si presentano, qual è la loro giusta realtà. Quindi io tenderei a leggere questo capitolo, così come abbiamo fatto anche per molti altri capitoli del libro e faremo ancora per i successivi, in due modi. Il primo modo è quello che ci permette di considerare come la filosofia buddista e in particolare gli insegnamenti di questo autore guidano alla pratica meditativa vera, cioè proprio alla meditazione nel momento in cui noi ci dedichiamo a questo tipo di tecnica, di sistema. L'altro invece è di leggere attraverso le parole di questi versi il significato profondo legato a come ci dobbiamo comportare nella vita di tutti i giorni di fronte ai problemi. E quindi io direi che in questo capitolo noi possiamo trovare anche molte indicazioni, come ad esempio questa: avere calma mentale per riuscire a vedere la visione interiore, cioè vedere veramente come stanno le cose e successivamente riuscire a capire con gioioso distacco noi possiamo anche interpretare le vicende della vita. E l'intenso attaccamento che un essere impermanente prova nei confronti di altri esseri impermanenti diventerà la causa che per migliaia di vite impedirà a costui di poterli rivedere. Non rivedendoli sarò infelice e la mia mente non potrà dimorare nell'equanimità della meditazione. E anche se li potrò rivedere, non vi sarà soddisfazione, poiché, come in precedenza, sarò afflitto dall'attaccamento. Allora, io direi che qui il senso di queste due strofe dice che noi siamo talmente presi dall'attaccamento per le persone e per le cose che questo attaccamento ci genererà un'infinità di sofferenze e nel momento in cui noi pensiamo alle situazioni, alle vicende, alle persone che le hanno determinate, alle cose che determinano anche il nostro legame con le cose stesse, senza renderci conto che niente dura ma che tutto è impermanente, a un certo punto noi rischiamo di essere vittime di un condizionamento che ci potrà senz'altro vincolare per non soltanto in questa vita e per tutti i giorni della nostra vita, ma anche nelle vite successive. E siccome questo attaccamento ci genera sofferenze, non avendo delle cose piacevoli a cui pensare perché l'attaccamento ci rende infelici, la mia mente non potrà sicuramente essere equanime e quindi non potrà essere serena nella meditazione. E anche se a un certo punto noi dovessimo nel corso del tempo rivedere le cose alle quali siamo attaccati, non potremo essere felici né soddisfatti perché ancora una volta, vedendo le cose per le quali siamo attaccati, diventiamo di nuovo vittime dell'attaccamento. E quindi l'attaccamento, come l'attaccamento normalmente genera il desiderio e genera la gelosia, e questi elementi provocano sofferenze e pensieri discorsivi, cioè non ci permettono di essere sereni. Tutte le volte che noi siamo legati a persone o a cose in maniera esagerata, questi legami generano in noi la sofferenza. Non sto a farvi degli esempi, credo che tutti abbiamo vissuto esperienze di questo genere, cioè nel momento in cui siamo presi da un eccessivo amore per le cose, ecco che ne diventiamo vittime di questo attaccamento, di questo legame. A causa dell'attaccamento per altri esseri viventi, non potrò percepire la realtà, il mio disgusto per l'esistenza ciclica svanirà e alla fine mi consumerò per il dolore e l'angoscia. Allora, qui dice che a causa dell'attaccamento per gli altri esseri viventi, e io direi anche per tutte le cose che a un certo punto mi possono condizionare, io sarò distratto dalla mia pratica, cioè non potrò essere sereno e non potrò percepire la realtà, cioè non potrò capire la vera natura dei fenomeni, per cui va a finire che io diventerò vittima dei miei condizionamenti mentali e non potrò mai essere obiettivo e essere sereno, e quindi mi consumerò per il dolore e l'angoscia. Pensando unicamente a loro, questa vita trascorrerà priva di alcun significato. Col tempo la mia famiglia e i parenti tutti svaniranno, tuttavia, a causa dell'attaccamento per essi, svanirà anche il Dharma che conduce alla perenne liberazione. Qui dice che pensando unicamente a loro, questa vita trascorrerà priva di alcun significato. Cioè, nel momento in cui io sono condizionato da un eccessivo amore, da un eccessivo attaccamento, da un eccessivo desiderio per le persone e per le cose, la mia mente continuerà a essere legata a pensieri che mi ripropongono sempre il mio desiderio e il mio attaccamento, per cui mi sembrerà che il resto della vita non abbia nessun significato. Questa è una impressione che noi riusciamo a vivere fino in fondo quando, ad esempio, siamo innamorati e non corrisposti, tanto, oppure siamo innamorati e gelosi, cioè a un certo punto ci sembra che tutto il resto non abbia nessun valore, soltanto il nostro amore e soltanto il nostro attaccamento alla persona o anche alle cose. Quando abbiamo un'idea fissa, vogliamo realizzare un progetto e a un certo punto siamo sempre lì col pensiero su questa cosa e non riusciamo a staccarci, ebbene, ecco che questa è una sofferenza. Qui, quando dice che col tempo la famiglia e i parenti svaniranno e tuttavia a causa dell'attaccamento ad essi anche il Dharma che conduce alla perenne liberazione svanirà, vuol dire che nel momento in cui io sono troppo legato alle cose, e qui fa leva sulla famiglia e sui parenti perché sono gli affetti più cari che noi abbiamo e sono anche forse gli oggetti del nostro attaccamento più profondo, non riusciamo più nemmeno a seguire la via spirituale. Quando uno è troppo attaccato a delle cose, è troppo preso dai propri desideri, a un certo punto il Dharma non ha più importanza, uno non riesce più a concentrarsi sulla via spirituale. E quindi svanirà la pratica, non saremo più capaci nemmeno di pregare, non saremo più capaci nemmeno di meditare, non saremo più capaci di sentirci dei praticanti, perché siamo troppo presi dai nostri pensieri discorsivi. Se mi comporto come le persone sciocche e infantili, sicuramente dovrò cadere nei reami inferiori. Per cui, a che scopo associarmi a degli sciocchi se tramite la loro compagnia mi allontanerò dalla virtù? Io direi che qui il discorso se mi comporto come le persone sciocche e infantili vuol dire semplicemente che nel momento in cui io uso come termine di paragone, come metro del mio comportamento, delle compagnie che non sono solide dal punto di vista spirituale, che non sono raccomandabili, oppure molto semplicemente che sono superficiali, certamente la mia mente verrà distratta e sarà orientata nella direzione che il gruppo propone. Per cui a un certo punto anche la frequentazione, come dicevano gli antichi latini, no? Ognuno frequentando i propri simili trova nel gruppo la realizzazione dei propri obiettivi, per cui se io frequento delle persone sciocche e infantili, questa frequentazione mi priverà di un supporto stabile nella via della pratica. Difatti una raccomandazione che fanno i grandi sapienti buddisti, i maestri del buddismo, è proprio quella di percorrere il sentiero spirituale facendo il percorso insieme a quelli che vengono chiamati gli amici spirituali, cioè gente che pensa come te e vuol fare le stesse cose che fai tu. Quindi è chiaro che se io che voglio dedicarmi alla spiritualità poi mi metto con un gruppo di giocatori d'azzardo e vado a mangiarmi lo stipendio al casinò, sicuramente non avrò la possibilità di sentirmi sereno e tranquillo, e la compagnia mi impedirà di avere un supporto stabile nella mia pratica spirituale. E per poco tempo sono amici, ma l'istante successivo diventano nemici, poiché si irritano persino nelle situazioni gioiose, ed è molto difficile compiacere le persone mondane. Qui dice che un certo tipo di amicizia, specialmente quelle che vivono in maniera superficiale, quindi sono le persone mondane, sono opportuniste e quindi io direi anche aggiungerei anche un'altra cosa. Anche noi siamo opportunisti, nel momento in cui non abbiamo la stabilità mentale e l'orientamento coerente con una certa scelta, diventiamo come tutti gli altri. Quindi l'uomo normalmente è opportunista e frequenta le compagnie che gli danno evidentemente delle soddisfazioni anche dal punto di vista soltanto materiale, e quindi anche nelle situazioni gioiose i soggetti che sono opportunisti che cosa fanno? Non riescono a essere obiettivi e sereni, ma molto spesso sono prese da invidia o da esibizionismi. Cioè, se io anche soltanto ad una festa dovessi pensare che tutti quelli che partecipano a questa festa sono talmente felici di stare insieme e vivono gioiosamente la circostanza, sarei un ottimista esagerato, perché in realtà, adesso parlo delle feste, ma possiamo anche parlare delle circostanze meno positive, io vedo che nella mia famiglia, ad esempio, abbiamo tutto un numero di parenti che non incontriamo mai e ci si vede soltanto ai matrimoni e ai funerali. E quando ci si incontra ai matrimoni e ai funerali, nessuno al matrimonio dice: ah, sono qua perché voglio che sia contento il mio parente che si sposa. Siamo tutti lì per raccontarci che cosa stiamo facendo e per criticare quelli che non sono venuti o per parlare di quelli che... E lo stesso succede ai funerali, cioè non abbiamo mai la capacità di partecipare in maniera adeguata alla circostanza, ma ci esibiamo praticamente e soprattutto facciamo attenzione a quelli che ci stanno intorno, magari con occhio invidioso, per vedere chi ha avuto più fortuna di noi. Quindi è vero che anche nelle situazioni gioiose è difficile riuscire a trovare equilibrio, siamo tutti lì che non viviamo la circostanza. E quindi questi personaggi che sono amici soltanto in virtù dell'opportunismo, che sono persone sciocche e infantili perché non hanno stabilità, si risentono quando si dicono parole benefiche e mi distolgono da tutto ciò che è positivo. Inoltre, se non ascolto quello che dicono, vanno in collera e questa situazione diventa causa di rinascita nei rami inferiori, cioè quando si partecipa a una, diciamo, a una riunione in cui le persone si relazionano solo dal punto di vista mondano, tante volte, anche se tu ti esprimi positivamente e in maniera, direi, armoniosa nei confronti di qualcuno, basta semplicemente che nel gruppo ci sia uno che questo qualcuno non lo ama ed ecco che si risente. Oppure... Il capannello che fa pettegolezzo assorbe la mia mente, no? Che sono lì presente e anch'io partecipo a questo pettegolezzo, volente o nolente. E se non sto lì ad ascoltare e magari non partecipo aggiungendo anch'io qualcosa al pettegolezzo che loro fanno, vanno in collera. E nell'andare in collera, evidentemente, entrano in uno stato mentale che è inferiore. Quindi quando si dice diventano causa di rinascita nei reami inferiori, io non starei lì a vedere se questa rinascita è una rinascita nelle vite future e quindi questa collera produrrà dei frutti chissà quando, ma vedrei già subito nella irascibilità dei soggetti, nelle condizioni di tensione e di stress che si generano quando non si è d'accordo, questa situazione di rinascita nei reami inferiori. La mente nostra e soprattutto di quelli che si mettono, che si arrabbiano, lasciano prendere dall'ira, evidentemente genera una condizione di grande confusione mentale. Sono invidiosi di coloro che sono loro superiori e sono in competizioni con quelli che loro sono pari e sono arroganti nei confronti degli inferiori. Qui viene messo in evidenza l'orgoglio e l'egoismo, cioè nel momento in cui l'individuo si sente superiore, allora fa l'esibizionista, ma se trova qualcuno che è superiore a lui lo invidia, vorrebbe essere lui al suo posto, e se trovo qualcuno che è simile a me devo assolutamente dire che io ho molto più di lui. Difatti succede. Dove sei andato in vacanza quest'estate? Dice: io sono andato a Rimini. Io sono andato alle Baleari. altri ci sono andato alle Baleari, io sono andato in Africa, no? Cioè, dobbiamo sempre essere andati da qualche altra parte, o comunque siamo andati tutti e due, non lo so, a Spotorno, però dico, dove ero in spiaggia io era certamente meglio di dove ero in spiaggia, tu, eravamo a 100 metri l'uno dall'altro, però nella mia spiaggia c'era qualcosa di particolare che da te non c'era. E questo è proprio il modo di voler sempre essere qualcosa o qualcuno di più rispetto alle circostanze che sono anche simili, no? Quindi, se vengono lodati si gonfiano di orgoglio e se vengono criticati reagiscono con rabbia, quindi non accettano la critica. Non si ottiene mai alcun beneficio dagli sciocchi esseri infantili. E perché? Perché questo essere infantile non vuol dire che tutti gli individui hanno il cervelletto dei bambini di 5 anni, vuol dire che sono infantili dal punto di vista della relazione con la vita, sono degli individui che non sono grandi spiritualmente, no? Noi possiamo trovare dei soggetti che sono anche magari bravissimi nel loro lavoro, ma che poi in realtà sono irascibili, reagiscono con rabbia, si gonfiano d'orgoglio, cioè non hanno capito la relatività di questi atteggiamenti mentali. E noi, stando insieme a loro, sicuramente si compiranno azioni negative, come lodare se stessi, disprezzare gli altri, chiacchierare vanamente dei piaceri dell'esistenza ciclica. E questa è un'altra delle cose che il buddismo nella pratica suggerisce al praticante assolutamente di non fare, il parlare a vanvera, chiacchierare vanamente dei piaceri dell'esistenza ciclica. Cioè, adesso io capisco benissimo che lo show business abbia bisogno anche di tanti elementi che non hanno molto fondamento spirituale, però insomma, se pensiamo a quante volte sentiamo parlare delle partite di calcio, oppure sentiamo parlare del Grande Fratello, evidentemente ci rendiamo conto che la gente è portata a parlare a vanvera, a parlare vanamente. Associarmi a tali individui che parlano a vanvera causerà unicamente la mia rovina, perché essi non mi saranno di beneficio, né io potrò essere di beneficio a loro. Perché io non posso essere di beneficio a questi individui che sono fatui, che sono vani, che hanno un comportamento superficiale? Perché non mi ascoltano. Cioè, è inutile cercare di andare a fare un discorso profondo a dei soggetti che il discorso profondo non lo vogliono capire, non dico che non lo possano capire, no? Perché se io vado da un deficiente e cerco di parlargli della teoria dei massimi sistemi, questo non mi ascolterà, ma non lo capirà nemmeno, ma anche se vado da uno che non sa che cos'è la teoria dei massimi sistemi. Però quando vado da una persona normale e cerco di farla ragionare e questa non vuole ragionare, non è che non ci arrivi con la mente, è perché non ha intenzione di ragionare. E quindi qui dice proprio così, non mi ascolta, è inutile che io vada a cercare di far ragionare una persona la cui mente è presa dalla superficialità oppure da certi condizionamenti. E io devo dunque rifuggire la compagnia di persone sciocche e infantili. Tuttavia, se dovessi incontrarle, le saluterò con un sorriso, comportandomi in modo educato, senza però dare loro troppa confidenza. Qui non spiego. Proprio come un'ape succhia il miele da un fiore, prenderò solo ciò che è in accordo alla pratica del Dharma, trattandoli come semplici conoscenti, senza incoraggiare il sorgere di un'amicizia. Che cosa vuol dire questo? Proprio come un'ape succhia il miele da un fiore, io prenderò solo ciò che è in accordo alla pratica del Dharma. Cioè, anche nelle frequentazioni, io devo saper discernere e devo sapere che cosa le persone che frequento possono mettere sul piatto della bilancia in contropartita con la mia tendenza alla spiritualità, perché non devo lasciarmi trascinare dal loro modo di ragionare e quindi perdere di vista il mio percorso spirituale, ma devo certamente sapermi bilanciare. L'esempio dell'ape che succhia il miele da un fiore vuol dire che l'ape va sui fiori, succhia il miele, però non ha nessun attaccamento né per il colore e né per la forma di questo fiore. Cioè, l'ape vola su tutti i fiori, prende il meglio di tutte le cose, però non si lascia condizionare dagli aspetti esteriori. E quindi tratta come semplici conoscenti tutti i fiori, esattamente come dovrei fare io, che nel momento in cui vedo che le persone non sono ricettive nei confronti della mia istanza spirituale, io non mi ci devo attaccare, perché mi porteranno in un'altra direzione, non mi devo far condizionare da loro. E c'è un'altra riflessione da fare su questa strofa, che non è soltanto quella di trattare con distacco le persone che non fanno il percorso, e però trattandole sempre in modo educato, come suggerisce qua, senza dar loro troppo confidenza, ma farei un'altra riflessione. Si dice nella pratica buddista che anche i nemici, anche le persone che non corrispondono alla, no, al nostro modello spirituale, e quelli addirittura che diventano negativi nei nostri confronti, devono essere considerati come occasioni di positività, cioè tutto quello che è contrario al mio percorso spirituale, nel momento in cui mi taglia la strada, nel momento in cui io l'incontro, deve essere considerato come un'occasione per saper trasformare le avversità e farle diventare occasioni di positività. Quindi anche questi sciocchi che io incontro, senz'altro non devo seguirli nel loro pensiero, ma devo pensare che la relazione con loro mi permette di fare delle riflessioni sul percorso positivo che io devo fare. Quindi intendiamole come occasioni per trasformare il nostro pensiero e farlo diventare positivo. Io sono ricco, circondato di attenzioni, e molti sono quelli che mi apprezzano. Se nutro tale compiacimento, dopo la morte sarò in preda alla paura. Cosa dice questa frase? Sono ricco, circondato di attenzioni e molti mi apprezzano. Se nutro questo compiacimento, dopo la morte sarò in preda alla paura. Vuol dire che le persone che vivono troppo attaccate alla considerazione del prossimo, alle adulazioni degli altri, alla impressione di essere qualcuno perché ottengono l'attenzione del prossimo, nel momento in cui dovranno morire saranno vittime della paura, perché si troveranno soli e saranno senza salamelecchi. Cioè, uno che è troppo abituato a vivere dell'ambiente e non vivere dell'interiorità, nel momento in cui si sente solo, perché nel momento in cui moriamo siamo soli con noi stessi, si spaventa, si preoccupa. E difatti a quelli che invita, ma senza andare a finire al momento della morte, ma quelli che invita hanno goduto di un certo prestigio, se questo prestigio viene a un certo punto a mancare, loro ne risentono moltissimo, perché gli manca proprio la linfa che li aveva alimentati. Guardiamo già soltanto a quelli che che svolgono delle attività di un certo prestigio: nel momento in cui viene meno la funzione e viene meno il prestigio, questi proprio si sentono morire, perché non hanno più la clac, non hanno più la corte che li incensa. E quindi dice proprio così: tutte le volte che tu pensi di essere importante perché hai tanta gente intorno che ti incensa, quando sei poi solo a un certo punto ti senti morire, perché non sei più in grado di gestire questa tua solitudine, troppo eri abituato a vivere in maniera superficiale. Di fatto, o mente sciocca e confusa, sei colma di bramosia per ogni cosa, tutto ciò per cui hai attaccamento farà sorgere migliaia di sofferenze. Questo c'è poco da spiegare. Tutto quello per cui noi abbiamo attaccamento, desiderio, eccetera, questo è una decorazione frufru, no? Ma ragazzi, c'è anche l'occhietta sul coso, qui siamo arrivati veramente. Una volta quando mi portavano il tè, c'era sempre un oggetto misterioso che sembrava un biscotto e invece era un pezzo d'ottone decorativo. Io ero sempre tentato di intingerla nel tè. Allora, siccome mi sono lamentato che dico magari un giorno mi saltano i denti, adesso mi portano le roselline imbalsamate e le occhette pinzate sul coso. Va bene. È il trionfo dell'effimero. Quindi tutto ciò per cui abbiamo attaccamento farà sorgere migliaia di sofferenze. È vero, sofferenze di ogni genere è mille volte maggiori della gioia effimera che noi proviamo quando siamo circondati dagli adulatori, no? Quando siamo attaccati alle cose, sicuramente la conseguenza di questo attaccamento sarà la sofferenza. Perché quando ci vengono meno le cose, quando viene meno la possibilità di goderne, di usufruirne, e noi ci troviamo sicuramente in una condizione ben peggiore della gioia che può provocarci a livello superficiale la nostra relazione con le cose banali, con le cose superficiali. Per tale motivo i saggi non hanno alcuna passione, perché dalle passioni sorgono l'angoscia e la paura. Con mente ferma devo ben comprendere che ogni oggetto di desiderio svanirà naturalmente nel nulla. Qui siamo su una valutazione che si fa molto nella pratica dell'amrim, cioè quella di pensare all'impermanenza delle cose. Ogni oggetto di desiderio svanirà naturalmente nel nulla, proprio l'impermanenza. Per sua natura gli oggetti del desiderio sono destinati a svanire. Sono destinati a svanire perché si disgregano fisicamente, sono destinati a svanire perché magari qualcuno ce li porta via. Quel pezzo di ottone, ad esempio, mi ha ossessionato per 2 anni, adesso non c'è più, chissà che fine ha fatto. La casa per la quale noi lavoriamo, a un certo punto il terremoto la fa crollare, oppure nel tempo diventa una catapecchia. Noi adesso che viviamo in montagna, compriamo le baite distrutte. Una volta, quelle baite erano delle sontuose abitazioni di qualche contadino locale, poi a un certo punto nessuno più ci è andato ad abitare e sono tragicamente crollate, quindi noi dobbiamo metterci lì a rimettere di nuovo a posto. Quando non ci saremo più noi, chissà cosa succederà, quindi proprio il senso dell'impermanenza è questo. Ma io vorrei richiamare la vostra attenzione su questi saggi che non hanno alcuna passione, perché dalle passioni sorgono l'angoscia e la paura. Io paragonerei i saggi nei rapporti con la passione esattamente ai commercianti che comprano e vendono. Cioè, il saggio non è attaccato a niente perché sa che tutto è relativo. E quando leggo questa strofa mi viene sempre in mente l'idea del commerciante. Tu vai da un commerciante perché vuoi comprare una cosa alla quale sei legato da un desiderio sfrenato. Cioè, la vuoi a tutti i costi, deve essere mia, quella cosa lì deve essere. E questo qua invece te la vende. Cioè, non ha nessun attaccamento per questa cosa, perché lui è saggio nella sua pratica professionale. Compra una cosa, vale tanti soldi, la vende, no, se no a un certo punto i commercianti dovrebbero avere la casa piena di cose e non le venderebbero mai, perché no, invece non avendo attaccamento ma dando il valore relativo alle loro merci, ecco che riescono a scambiarle e a rendere proficuo lo scambio. Difatti è curioso come noi, lo so per esperienza personale, perché io ho fatto per tanti anni il collezionista di cose strane e andavo a comprare le cose nei mercatini e pensavo sempre di aver trovato chissà quell'oggetto bellissimo, carissimo e antichissimo, e dicevo ma guarda che perché questo qua me lo vende, che questo ha un valore, un capolavoro, una cosa di questo genere, perché per lui non aveva nessun valore. Il valore che l'oggetto aveva per me era totalmente diverso da quello che aveva per il commerciante che me lo vendeva. E quindi il saggio è così, non ha nessuna passione, il commerciante non ha nessuna passione, ha solo un interesse, fa il suo lavoro. Pensate che in termini filosofici, la parola Dharma, che noi intendiamo come insegnamento, legge universale del buddismo, nell'induismo ha un altro valore, significa la nostra funzione, il nostro compito, no? Per cui quando il commerciante ha il Dharma di commerciare non deve essere attaccato a niente. E quando il saggio ha il dharma di essere saggio, non deve essere preda delle passioni, se no a un certo punto non sviluppa bene il suo compito. E questa è una cosa abbastanza curiosa che dobbiamo tenere presente. Sebbene possa avere grandi ricchezze e una buona reputazione, tutto il denaro e la fama che ho accumulato non potrà seguirmi dopo la morte. Ecco, c'è proprio questa frase che ho ripetuto mille volte nel corso dei miei insegnamenti e che ripeto ancora oggi, per l'ennesima volta, e non mi stancherò mai di farlo perché la trovo eccezionalmente centrata, che dice che in fondo noi possiamo accumulare tutto quello che vogliamo, possiamo mettere da parte ricchezze, possiamo fare famiglie numerose, possiamo avere mille animali da compagnia, eccetera, eccetera, ma quando moriremo non ci potremo portare dietro niente. Il testo dice, il commento al testo dice nemmeno la fotografia delle cose che ci piacciono, niente, non possiamo portarci dietro proprio niente. Quindi noi non potremo portare né il denaro né la fama dietro con noi, potremo soltanto arrivare alla morte con l'equilibrio mentale e quindi affrontarla con la calma necessaria per il passaggio effettuato con positività e serenità. Allora, questa morte non è soltanto la morte fisica che ci porta in un altro stato esistenziale, ma è il modo con cui noi affrontiamo i problemi e li superiamo. E quindi, se noi davanti a un problema ci lasciamo prendere dai nostri desideri, dai nostri attaccamenti, non avremo la calma mentale per essere equilibrati e sereni. Se invece siamo tranquilli, sereni, positivi, riusciamo a ponderare le cose, certamente riusciremo a risolvere o affrontare meglio le circostanze della vita. Quindi la buona reputazione, il denaro e la fama non sono quelli che ci permettono di risolvere i problemi. Non voglio con questo dire, ma a un certo punto abbiamo proprio nelle cronache degli ultimi due giorni letto le notizie che riguardano il figlio di Giovanni Agnelli, no, il quale, per quanto ricco potesse essere, per quanto potesse anche vivere sereno senza problemi, i suoi problemi interiori li aveva. E quindi il discorso è proprio questo: il denaro, la fama non servono per stabilire l'equilibrio mentale, per stabilire la calma mentale, per stabilire l'interiorità. I soldi non servono. Serve veramente il lavoro interiore che noi facciamo, serve veramente l'addestramento mentale che l'individuo deve fare per riuscire a essere obiettivo e sereno. E se alcuni mi criticano e disprezzano, perché gioire quando mi lodano? E se altri mi colmano di lodi, perché affliggersi quando mi disprezzano? Questa è una dimostrazione, no? Dice, ma quando io ho qualcuno che mi critica, no? Perché nel momento in cui smette di criticarmi e mi loda, io mi sento subito rivalutato? E se un altro mi loda, perché mi devo affliggere quando mi disprezza? Perché sono vittima dell'ego. È l'ego che mi distrugge. Cioè, quando mi criticano e mi disprezzano, ecco che a un certo punto l'ego emerge, no? Chiunque, no? Anche la persona che ci è più nemica, no? A un certo punto, nel momento in cui mi loda, io non la sento più come nemica, no? Dico, ah, ha riconosciuto le mie qualità. Quello mi ha criticato per una vita, poi per una volta che dice, è un bravo ragazzo, dico, cavolo, mi ha riconosciuto, perché il mio ego è cieco, mi impedisce di dire, ma magari quello lì in questo momento chissà cosa sta pensando, no? Mi loda per farmi un trabocchetto, se mi ha sempre odiato, no? Oppure, se altri mi colmano di lodi, perché affliggermi quando mi disprezzano? Perché l'ego mi abbatte. Se io ho una persona che continua a dire che sono bravo, sono bravo, sono bravo, poi a un certo punto, per una ragione qualsiasi, mi dovesse dire, ah, guarda che sei proprio uno stupido, io subito mi sento colpito, dico, ma come? Uno che ha sempre detto che sono bravo, adesso improvvisamente mi critica, allora vuol dire che mi sono comportato male, vuol dire che c'è una debolezza in me, vuol dire che c'è qualcosa che non lo ha soddisfatto, perché noi molto spesso non agiamo per noi, agiamo per quello che gli altri pensano, No? E allora ecco che è il nostro ego che si abbatte oppure che emerge a seconda di come gli altri si manifestano nei nostri confronti, ma non è così, noi dobbiamo essere noi stessi per quello che veramente sentiamo dentro, per la positiva attività con cui affrontiamo la vita. Se persino il Buddha fu incapace di soddisfare tutti i molteplici desideri degli esseri, che dire di una persona ignorante come me? Per cui la cosa migliore è eliminare le preoccupazioni mondane. Qui dice, come posso io pensare di essere al centro del mondo? Questa frase ha questo significato. Come posso io pensare di essere indispensabili? Le ricordo, non più tardi di 3 ore fa, ma anche qualche mese fa era successa la stessa cosa, di queste nonne che hanno i nipotini, no? Le quali vengono e mi dicono sempre, ma io non posso staccarmi da questo nipotino perché senza di me non vive, no? Oppure, ma non posso andare via perché mio nipote soffrirebbe troppo. Si è verificato un po' di tempo fa e si è riverificato oggi con un'altra persona. Cioè noi pensiamo di essere la soluzione dei problemi del mondo. Cioè il nipotino, se non ci sono io, nonna, che lo coccolo, gli compro il cioccolato, eccetera, eccetera, non vive. Invece, come io ho dimostrato alla prima nonna che mi aveva fatto questo discorso, ho detto, guarda, tu mettigli vicino un'altra persona che giochi con lui nel modo con cui lui vuole giocare, poi stai tranquillo che anche se tu non ci sei, il nipotino se ne frega. E così è successo. E questa nonna poi è venuta da me e mi ha detto, accidenti, è stato veramente uno schiaffo al mio orgoglio, perché ho trovato una babysitter che giocava col trenino e mio nipotino non mi guarda più. È così, cioè noi ci consideriamo al centro di che cosa? E dice proprio che se perfino il Buddha fu incapace di soddisfare tutti i desideri degli esseri, l'illuminato che non riesce a risolvere le sorti del mondo, no? Perché tutti gli individui hanno tutti i desideri personali, hanno tutte delle passioni particolari, hanno tutte delle esigenze specifiche. Come posso io pormi come centro del mondo? Io devo capire la relatività della mia figura, non devo pensare di essere indispensabile che senza di me crolla tutto. Questo succede quando io lavoravo, pensavo sempre di essere bravissimo e che le aziende potessero non potessero fare a meno di me. E poi scoprivo che quando lasciavo il mio posto, perché magari trovavo delle occupazioni migliori, quindi facevo carriera, ma nello stesso tempo avrei voluto che l'azienda che lasciavo piangesse perché avevano perso il migliore dei loro uomini, scoprivo che li sostituivano con degli altri poverini, no? E io dicevo sempre, guarda, mi hanno sostituito con un incapace. Ma questi qua, non è che potevano anche essere degli individui che sarebbero cresciuti col tempo, ma era il mio orgoglio che mi faceva dire, sono andato via io che ero importantissimo, valevo, e adesso hanno messo lì il primo che hanno trovato. Quello lì è uno che fa la sua strada, magari oggi a distanza di tanti anni è bravissimo, no? E allora non dobbiamo pensare che noi siamo il centro del mondo, e questa frase dice proprio così. E quindi la cosa migliore è eliminare le preoccupazioni mondane, cioè non cercare di apparire, ma cercare di essere, dobbiamo essere, e poi non cercare di piacere per venire adulati, ma dobbiamo essere apprezzati per le qualità spirituali che noi abbiamo. E quindi le persone disprezzano i poveri che non hanno ricchezze materiali e criticano pure i ricchi che le possiedono. Che cosa vuol dire questa frase? Che noi parliamo male di tutti, cioè che uno sia ricco, che sia povero, noi siamo dei criticoni, per cui non ci va mai bene niente. Come potrò mai ricavare gioia associandomi a persone che per loro natura sono così difficili da compiacere? Io direi non difficili da compiacere, ma sono delle persone confuse, che sono delle banderuole che a un certo punto, a seconda di come tira il vento, si esprimono e hanno esigenze. E quindi gli individui, effettivamente le persone superficiali, apprezzano solo ciò che fa il loro tornaconto. Adesso veniamo a una frase che mi ha fatto molto ridere. Nelle foreste, fra i cerbiatti, gli uccelli e gli alberi, non sorge mai alcun dissenso. Quando sarò in grado di dimorare fra loro la cui compagnia reca solo delizia? Allora, io quando ho letto questa frase la prima volta sono rimasto allibito, mi sono detto, ma che trappola è questa frase? Che nella sua espressione poetica sembra così dolce, no? Nelle foreste, fra i cerbiatti, gli uccelli e gli alberi, non sorge mai alcun dissenso. Guarda che bella immagine bucolica, che bella immagine poetica. Ma se io la interpreto così come è scritta, lasciandomi prendere dal desiderio di poesia, non capisco veramente il significato, perché qui dice che fra i cerbiatti, gli uccelli e gli alberi non sorge mai. Io vorrei vedere come fa un cerbiatto a litigare con un albero e come fanno gli uccelli a litigare con i cerbiatti, no? Quindi questa è una frase poetica che probabilmente ha un senso nascosto, no? Perché adesso che noi viviamo su in montagna abbiamo gatti che litigano fra loro. Certamente il gatto non litiga con l'albero, però i gatti con i gatti litigano e come, e probabilmente anche i cerbiatti fra di loro litigano. E io non so che cosa si dicono, ma gli uccelli se ne devono dire di tutti i colori, se sono sempre lì che cinguettano e hanno delle cose. Io dico sempre, attenzione, nella nostra visione poetica l'uccello che cinguetta è sempre felice, ma solo perché non conosciamo il linguaggio degli uccelli, perché magari sta cinguettando perché ha fame. E noi diciamo, ah, com'è felice quell'uccello, quello sta lamentandosi perché non ha da mangiare, e noi interpretiamo poeticamente il suo cinguettio come una forma, no, di grande felicità e beatitudine. E qui questa frase mi sembrava veramente un po' contorta. Certo che non sorge mai alcun dissenso, no? Perché gli alberi e i cerbiatti non hanno niente a che spartire, nel senso che non occupano degli spazi comuni. E allora, al posto di lasciarmi prendere dal senso poetico di questa cosa, ho preferito intenderla così. Quando gli individui seguono il proprio progetto, quando ognuno di noi segue il proprio progetto e le proprie cose, non entrerà mai in dissenso con gli altri. Ecco perché i cerbiati non litigano con gli alberi. Ecco perché gli uccelli non litigano con i cerbiati. Perché ognuno segue il proprio progetto e vive armoniosamente in un ambiente, no, in cui nessuno dà fastidio all'altro. Gli uomini invece che cosa fanno? Si occupano sempre di quello che non li riguarda. Cioè, noi siamo sempre lì a vedere dove parcheggia la macchina il nostro vicino di casa, no? Perché la mette sul marciapiede oppure attraverso le righe non aveva diritto. Siamo sempre lì che litighiamo con il condominio, no? Andate alle riunioni di condominio e vedete subito cosa succede, no? Quindi questo vuol proprio dire, che gli animali e le cose della natura vivono armoniosamente nel loro ambito, senza interferire, mentre invece gli uomini hanno la dannata abitudine di ficcare il naso in tutto e crearsi problemi dappertutto. Ecco il senso di questa frase. E difatti qui dice, quando sarò in grado di dimorare fra loro la cui compagnia reca solo delizia? Che delizia mi reca la compagnia del cerbiatto, dell'uccello? La delizia che deriva dalla non interferenza. Il cerbiatto non interferirà con me, anzi sì, mi fa piacere vedere gli animali nel bosco, perché gli animali non vengono a dormire nel mio letto, perché se io mi trovassi un cerbiatto che pesa 300 kg, che viene a spingere giù dal materasso, voglio vedere se a un certo punto questa visione sarebbe così poetica, no? Quindi il discorso vero è proprio quello lì, cioè questo dimorare fra loro vuol dire semplicemente relazionarmi con le cose che non interferiscono con il mio modo di essere, e io non interferisco con il loro. Allora, diventa anche più chiara questa frase. Quando potrò dimorare in una grotta, in un tempio deserto, o ai piedi di un albero, privo di preoccupazioni e senza mai pensare al passato? Qui c'è una visione che secondo me potrebbe essere valida per quello che riguarda la vita ascetica di 1000 anni fa, quando il monaco poteva pensare di concentrare il senso della propria esistenza in un ritiro a vita in una grotta. Ma oggi E forse nemmeno allora, perché lo stesso Buddha Sakyamuni restò poi soltanto un po' di anni nella grotta, poi uscì e si mise a predicare, quindi a vivere nella società. Quindi non è corretto pensare che isolandomi nella grotta e dimorare nella grotta, nel tempio deserto, ai piedi di un albero, privo di preoccupazioni, senza mai pensare al passato, sia l'oggetto della felicità. Vuol dire, qui il suggerimento che io adatterei anche ai giorni nostri è che noi, senza pensare al passato o anche senza pensare al futuro, perché tante volte sia il passato che il futuro ci creano dei pensieri discorsivi che non riusciamo a eliminare, possiamo vivere felici e sereni presenti nella nostra pratica. Quindi la solitudine di cui parla prima, no? Rifuggire, no? La vita mondana, vivere nella solitudine, rifugiarsi nel tempio e nel deserto, non vuol dire andare a fare la vita ascetica, perché noi, tra l'altro, specialmente qui in Occidente, non avremo nessuna possibilità di farlo. Io voglio vedere dove troviamo il deserto qui vicino e il tempio vuoto, sarà pieno di... Il tempio sarà abitato da tantissima gente di qualsiasi genere, cioè non c'è più un buco che sia disabitato oggi, no? E allora ecco che a un certo punto, dove vado a cercarle queste cose? Il vero tempio vuoto è il mio isolamento nella pratica, cioè quando io solo con me stesso edifico dentro di me il tempio, solo con me stesso vivo nella grotta della mia pratica quotidiana. Solo con me stesso sono ai piedi dell'albero della mia spiritualità, cioè dimoro, qui dice, quando sarò in grado di dimorare privo di attaccamento in luoghi non posseduti da alcuno, che per natura sono vasti e privi di confini, e dove potrò risiedere a mio piacimento? Allora, altra frase, secondo me, trabocchetto, perché noi, così come abbiamo pensato poeticamente che i cerbiatti non litigano con gli alberi, abbiamo detto ah ma che bella poesia, qui c'è un'altra frase secondo me che è tutta da interpretare. Quando sarò in grado di dimorare privo di attaccamento in luoghi non posseduti da alcuno? Ormai mai più, perché anche dovunque io metta un piede c'è sempre qualcuno che mi dirà guarda che lì non puoi farlo, eccetera eccetera, che per natura sono vasti e privi di confini, e dove potrò risiedere a mio piacimento? Dove io dimorerò privo di attaccamento, è il luogo della mia interiorità, quindi in luoghi non posseduti da alcuno, ma nemmeno da me, no? Cioè è proprio il luogo dove io realizzo la mia spiritualità, e per natura sono vasti e privi di confini, ma che cosa c'è di vasto e privo di confini? Ma dove mai? Quando mai? Come posso pensare a un luogo vasto e privo di confini? Allora l'unico luogo vasto e privo di confini che io posso trovare nella pratica spirituale è la mia libertà. Ecco il senso di questa frase. Cioè, quando muoio potrò dedicarmi alla mia ricerca in totale libertà, senza limiti, senza confini. Com'è? Com'è lì? Quindi il discorso è questo, non possiamo pensare utopisticamente di avere un posto così, no? Grande, vasto, senza confini, dove io posso stare a mio piacimento. Ma dove mai c'è questo posto? Dentro di me. Ecco dov'è la grotta, ecco dov'è l'isolamento, ecco dov'è il luogo della ricerca spirituale, la mia interiorità, dove io sono veramente libero. Io sviluppo veramente la mia libertà. Quando potrò vivere senza alcuna paura, senza dover nascondere il mio corpo, con solo la ciotola per mendicare e poche altre cose, vestendomi di indumenti che nessuno vuole? Ecco qua. Allora, qui, vivere senza alcuna paura, senza dover nascondere il mio corpo con solo la ciotola da vendicare. Questa è un'altra immagine poetica che si rifà a un'epoca che certamente non è la nostra, ma che ancora una volta è da interpretare. Senza dover nascondere il mio corpo vuol dire quando io potrò vivere senza ricoprire il mio corpo con vestiti costosi per esibirmi, per farmi vedere, per mettermi in evidenza, e senza alcuna paura e con la sola ciotola per mendicare e poche altre cose, vuol dire che l'unico valore che c'è nella realtà che io in questo momento sto occupando quando mi dedico alla mia ricerca spirituale non sono le cose mondane, ma il mio corpo è la sola cosa che ho. Quindi solo con me stesso, quando mai mi potrò dedicare senza la paura di essere oggetto di critica, senza la paura di essere oggetto di invidia, senza la paura di essere derubato delle cose che ho, senza la paura di essere in qualche modo condizionato dal mondo esterno? Quando potrò veramente essere me stesso, totalmente libero e completamente assorto nella mia interiorità? Qui c'è un'altra frase. Poi, visitando i luoghi di cremazione, quando giungerò a comprendere che questo mio corpo e i cadaveri altrui sono uguali, dato che entrambi sono soggetti al disfacimento? Ecco, qui dice che il mio corpo e i cadaveri altrui sono uguali, perché sia i cadaveri degli altri che il mio corpo sono soggetti al disfacimento. Io direi che questo disfacimento non è tanto il disfacimento fisico, è vero, tutto è impermanente, tutto si disfa, ma io leggerei qui un'altra sottile interpretazione del senso del corpo. Il mio corpo e i cadaveri altrui sono uguali perché neanche il corpo è mio, cioè io non posso essere proprietario del mio corpo, perché il mio corpo risponde a delle regole precise che io non posso comandare. E quindi ecco dove sono uguali l'altrui corpo e il mio. Io non posso comandare il corpo degli altri, non posso nemmeno comandare il mio. Cioè a un certo punto questo mio corpo fatto di carne, contro la mia volontà, perché io magari posso anche pensare di voler durare per tutta la vita, ben presto entrerà in disfacimento. Questo in verità sarà il suo destino. E se la carne e le ossa che hanno formato questo corpo si decomporranno e verranno disperse, quanto più questo varrà per i cari amici che dovranno separarsi, cioè, che cosa vuol dire? Che nessuno ci potrà evitare le conseguenze di una situazione materiale che è impermanente. Quando nasciamo, veniamo al mondo soli, e quando moriamo, dovremo lasciare da soli questa vita. Dato che nessuno può condividere tali avvenimenti dolorosi, che utilità avranno mai i nostri cari che creano solo ostacoli? Perché i nostri cari creano solo ostacoli? Perché i nostri cari interferiscono nel lavoro della nostra vita con le loro paure e il loro attaccamento, e specialmente quando stiamo per morire, no? Tante volte è più sereno il moribondo che non quelli che lo assistono, no? E quindi questo è quello che dice questa cosa. Tante volte, se tu sei consapevole, affronti il tuo problema in un modo talmente obiettivo che gli altri che ti vogliono fare consiglieri invece sono confusionari e ti creano tanti problemi. Proprio come i viaggiatori lungo la strada si fermano per riposare, così tutti gli esseri che vagano sul sentiero dell'esistenza ciclica si fermano per prendere un'altra rinascita. Ecco, qui c'è questa frase, adesso vedo se riesco a farmi sufficientemente avvelenare da questo schifo. Sa di papera. Allora, qui c'è questa frase che secondo me anche va interpretata. Proprio come i viaggiatori lungo la strada si fermano per riposare, così tutti gli esseri che vagano sul sentiero dell'esistenza ciclica si fermano per prendere un'altra rinascita. Anche qui abbiamo una visione poetica. Parla dei viaggiatori che si fermano per riposare lungo la strada. Allora uno pensa che effettivamente ci si possa riferire a livello così, diciamo, simbolico al viaggiatore stanco. Ma io darei un'altra aggiungerei un'interpretazione a quella che viene naturale, ed è questa. I viaggiatori che si fermano per riposare, si fermano per un tempo relativo, cioè io sono stanco, mi siedo 10 minuti, un quarto d'ora e poi riprendo il cammino. Allora, tutto dura un tempo relativo e la nostra vita è una fermata. Cioè, così come il viaggiatore si ferma per riposare, io nel ciclo costante delle rinascite sono qui in questa vita esattamente come i 10 minuti in cui il viaggiatore sta seduto. Quindi il tempo ha un suo valore relativo, la vita è soltanto un momento di questo viaggio del viaggiatore, quindi di questa nostra continua comparsa sulla scena dell'esistenza. E poi andiamo oltre, così come il viaggiatore si alza e va oltre, e tutto resta dietro, no? Quindi noi dobbiamo vedere questi esseri che vagano sul sentiero di esistenza ciclica, come noi che nella nostra vita facciamo una fermata qui, su questa terra, in questo momento, e poi continueremo a vagare. E quindi tutti gli esseri sono soggetti a questa ciclicità e continuano costantemente a rinascere, continuano costantemente a riproporsi nella dimensione del tempo delle loro esistenze sulla scena della vita. Sino a quando questo corpo non verrà trasportato da 4 becchini, circondato da persone in lutto, sino ad allora dovrò ritirarmi nella foresta. Eccolo qua, qui siamo di nuovo in quella visione della foresta. Ma qui la foresta, come la grotta, come il tempio, eccetera, non è mai, almeno io penso, nella mia interpretazione, quindi il commentario lo faccio io sulla base di quello che considero io, evidentemente, poi potrebbe anche essere sbagliato, però la foresta è il luogo di solitudine, è il luogo dove non ci sono interferenze, in tale luogo, senza amicizie né conflitti, dimorerò in solitario eremitaggio, cioè io nella mia condizione interiore sarò libero delle mie cose. E se ora vengo già considerato morto, quando morirò nessuno mi rimpiangerà. Che cosa vuol dire? Allora io cosa faccio? Ancora una volta, qui, se mi dovessi affidare soltanto al significato della lettera. Cioè, come dire, che vado in giro a dire, considerami pure morto, che così non mi piangerai. Cioè, tutte le persone che vedo gli dico, io sono un morto che cammina, non preoccupatevi. Non vuol dire questo, non vuol dire che la gente mi deve considerare morto. Vuol dire che io nella mia vita non genero ostacoli e non peso sul prossimo. Ecco perché sono considerato morto, perché nella mia ricerca spirituale sono talmente leggero e sono talmente poco nocivo, poco dannoso, poco considerabile dal punto di vista mondano per gli altri, che nessuno mi invidia, che nessuno mi odia, che nessuno prova nessun senso di repulsione o di ira nei miei confronti. E allora ecco che non vengo rifiutato, ecco che vengo considerato veramente senza peso. Ma perché non ho peso? Non ho peso perché non do fastidio, non ho peso perché non creo problemi, non creo ostacoli. Ecco perché qui l'idea è di essere considerato morto. Non è che la gente mi deve pensare che sono morto e basta. No, non sono morto, io sono ben vivo, ma sono uno che non è di peso a nessuno. E allora è chiaro che quando morirò, anche se dovessi morire, la gente sarà contenta, questo è il discorso. Morirà, la gente mi vedrà morire pensando a niente di negativo nei miei confronti. Sia in questo mondo, adesso comincio a saltare un po', se no verrà mezzanotte. Sia in questo mondo che in tutti gli altri, i desideri dei sensi provocano ogni genere di disgrazie. In questa vita provocano prigionia, ferimento e omicidi, e in quella futura un'esistenza infernale e così via. Arriviamo fino qui alla considerazione sulla donna perché mi piace, poi dopo salteremo più avanti. Per ottenere una donna, all'inizio si utilizzano vari intermediari. Questo dal paragrafo 30, dove dice questo mio corpo fatto di carne in poi, per un bel numero di strofe, io lo chiamo il settore macabro di questa cosa, perché continua a parlare di ossa, di corpi in putrefazione, eccetera, eccetera, che è evidentemente un modo di farci considerare impermanente il nostro corpo. E allora dice, se per ottenere una donna, all'inizio si utilizzano vari intermediari per fare proposte e inviti, e a questo fine si compiono pure azioni negative, e non si esita a danneggiare persino la propria reputazione. Cioè, una persona che vuole conquistare qualcuno compie azioni negative. Cosa vuol dire? È disposto anche a mentire, è anche disposto a farsi vedere diverso da quello che è pur di conquistare questa donna. E tante volte con lo scopo di riuscire a conquistare questa donna, o quantomeno di riuscire a farle pena e fare in modo che ci guardi, ci umiliamo anche, non siamo più noi stessi, pur di riuscire ad avere l'affetto di questa donna. E per le donne dunque si compiono delle azioni pericolose, no? Siamo a dissipare ricchezze, perdiamo la salute, e questo corpo di questa donna, che quando la abbracciamo nell'amplesso ci sembra così appetibile, in realtà non è altro che un mucchio di ossa ed è privo di un sé e di un'esistenza autonoma. E questo è l'oggetto della mia lussuria e bramosia? Meglio ottenere rapidamente lo stato al di là di ogni sofferenza. Cioè, questo dice, ma nel momento in cui io mi dedico a una donna perché mi piace fisicamente, e quando riesco a possederla e anche ho questo legame sessuale, eccetera, eccetera, ma io mi rendo conto che in sostanza io sono legato all'apparenza che nasce dalla costituzione fisica di questa persona, ma che, come abbiamo detto prima, è tutto deperibile, è tutto impermanente. E qui l'esempio, sì, è sul fatto che il corpo effettivo di questa donna possa essere un mucchio di ossa, eccetera, ma direi che se dobbiamo interpretare questa frase, dobbiamo dire che tutti i piaceri sensoriali creano pensieri ingannevoli. Il senso è questo. Cioè, io, perché sono attratto fisicamente da qualche cosa, a un certo punto perdo di vista il fatto che questa cosa è impermanente. Ecco, sentite questa frase: geloso proteggevo con cura il suo corpo dagli sguardi degli altri. Perché non lo proteggi ora che è diventato cibo per gli avvoltoi? Cioè, a un certo punto, fino a quando questa persona, no, è utilizzabile, no, allora tu la difendi e la proteggi. Poi a un certo punto, quando muore, in Tibet tagliano a pezzi e buttano agli animali. Dice, ma perché non sei più geloso del corvo o dell'avvoltoio che ti va a mangiare il corpo della tua donna? Perché non lo puoi più utilizzare, allora butti via questo corpo. Questo è il senso. Cioè, questo corpo per il quale facciamo delle cose incredibili, no? A un certo punto, quando non è più utilizzabile, lo abbandoniamo, veramente così. Non provo alcun piacere in un cuscino, anche se il suo cotone è soffice al tatto. Tuttavia affermo che il corpo umano non emette cattivo odore. Accecato dalla lussuria, sei molto confuso su cosa sia realmente impuro. No, cioè noi a un certo punto, quando siamo attratti da qualche cosa, può avere tutte le anomalie possibili e immaginabili, non le vediamo, no? Allora la persona che amiamo, no? Esatto, può avere tanti difetti, non li vediamo. E quindi questa frase dice proprio così: quando siamo attratti non vediamo i difetti, gli altri li vedono perché non sono attratti, perché sono staccati, invece noi stravediamo, come si dice, no? Qui c'è un paragone interessante. Io stesso dentro di me ho molta sporcizia di cui devo costantemente fare esperienza. Tuttavia, spinto dalla bramosia, desidero lo sporco di altri sacchi di spazzatura. Cioè, il corpo, no, se, qui ho saltato delle frasi, ma dice, a un certo punto il corpo è un deposito di immondizie, no? E cioè viene paragonato a un sacco di spazzatura, perché dentro abbiamo di tutto, no? Dice, però, spinto dalla bramosia e dal desiderio, io desidero altri sacchi di spazzatura, mi interesso con avidità e lussuria ad altri corpi. Cioè, sta cercando di farci capire che in definitiva l'attaccamento per le cose fisiche è veramente molto relativo. Adesso vi risparmio tutte le altre considerazioni perché ce n'è una serie infinita qua, fra cadaveri che si decompongono e avvoltoi che succhiano la carne, capelli bisunti e denti gialli macchiati. Andiamo a vedere delle altre cose. Da giovane non sono ricco a sufficienza per trovare moglie, per cui sarà una gioia di cui dovrò privarmi. E alla fine della vita, spesa tutta per ottenere sufficiente ricchezza, essendo ormai vecchio, non potrò più soddisfare la moglie. Questo vale naturalmente per la civiltà indiana dell'epoca, ma rispecchia chiaramente una frase che dicono ancora i nostri saggi anziani, che dice, quando hai denti non hai il pane e quando hai pane non hai più i denti. Quindi questa è la frase che dice così, no? Alcune persone, povere ma colme di lussuria, essendosi logorate al lavoro tutto il giorno, quando la sera tornano a casa non possono fare altro che dormire. E quindi uno ha un bel da pagarsi la moglie, da diventare pazzo per cercare di sposare l'oggetto dei suoi desideri. Poi è talmente preso a cercare di far andare avanti la baracca che quando arriva a casa all'inizio avrebbe fatto carte false, no? Si arriva alla menzogna pur di avere la donna, no? E l'abbiamo visto qua quando dice menzogne e gelosie. Per ottenere una donna si utilizzano gli intermediari e si compiono azioni di tutti i generi. E poi, quando alla fine l'abbiamo ottenuta, per riuscire a mantenerla e far andare avanti la famiglia, arriviamo a casa che stramazziamo morti, quindi l'oggetto del nostro desiderio finisce lì, insomma, non abbiamo la possibilità di. Quindi dobbiamo comprendere anche la relatività di questi nostri atteggiamenti nei confronti degli oggetti del desiderio. Qui c'è un'altra frase. Altri ancora, ambiziosi di ottenere guadagni, non sapendo come fare, si mettono al servizio di altri. Tuttavia non ottengono ciò che vogliono e inutilmente devono vivere lavorando per i padroni. Quante volte rinunciamo alla nostra libertà pur di avere un beneficio economico, no? E allora a un certo punto ecco che non viviamo più nella foresta dove tutto è idilliaco, dove i cerbiatti vivono la loro vita e gli uccelli. Noi, che avremo forse la possibilità di essere più sereni facendo delle cose che ci danno un minor risultato economico, ma molta più pace interiore, preferiamo cacciarci invece in condizioni che ci obbligano a soffrire. Dice così questa frase. Perdiamo la nostra libertà all'insegna del denaro. E dobbiamo invece sapere come gestire anche la nostra esistenza. Riflettendo sui grandi tormenti sperimentati per accumulare ricchezza, per conservarla e infine per la paura di perderla, devo comprendere che la ricchezza è foriera di innumerevoli problemi. Coloro che vengono distratti dal loro amore per il denaro non avranno l'opportunità di liberarsi dalla sofferenza dell'esistenza ciclica. E questo è vero. Cioè io posso, faccio sempre questo esempio quando leggo questo testo, ricordo che alcuni anni fa andavano molto di moda le autoradio estraibili. Allora era pieno di gente che comprava l'autoradio, magari pagandola anche molto cara, e poi tutte le volte che scendeva dalla macchina era costretto a girare con l'autoradio sotto il braccio perché aveva paura che gliela rubassero. Allora questo diventava un lavoro, no? E quindi c'è proprio così, io che mi impegno per fare delle cose, per procurarmi la ricchezza, cioè, poi devo custodirla, no? Cioè mi compro delle cose anche magari importanti e poi devo, non so, guardate anche soltanto come sono le polizze di assicurazione contro i furti, no? Che devi chiudere tutto con i lucchetti, cioè questa diventa una grossa preoccupazione, quella di custodire le ricchezze. Allora, a un certo punto forse possiamo paragonare queste ricchezze a tutti i nostri attaccamenti senza andare a finire la questione del denaro pura, no? Ma di fatto costoro, colmi di molti desideri, dovranno sopportare molti affanni. Come i buoi che trainano carri e vengono ricompensati solo con qualche ciuffo d'erba. Quindi è vero, tante volte noi, per soddisfare il nostro desiderio di metterci in evidenza, di sembrare, a un certo punto sopportiamo delle fatiche, eccetera, il cui compenso è minimo. Cioè, per avere l'adulazione di qualcuno, no, facciamo delle cose inenarrabili e poi, in fin dei conti, l'adulazione è soltanto paragonabile al ciuffo d'erba che mangiano i buoi che hanno tirato carri tutto il giorno, dovrebbero essere ricompensati con ben di più, e invece prendono le briciole. E infatti costoro, tormentati dal loro karma, cioè il loro karma vuol dire tutto quello che li porta ad avere delle tendenze negative, distruggono questa preziosa vita umana così difficile da ottenere per un piacere ordinario di poca importanza che persino gli animali possono ottenere. E qui siamo a un altro elemento della pratica meditativa, cioè la considerazione sulla preziosità della nostra vita umana. E noi abbiamo passato nel corso di queste 80 strofe, che sono la metà di tutto quello che avremmo dovuto leggere, abbiamo passato quattro momenti importanti che caratterizzano le riflessioni che si devono fare durante la meditazione. E sono l'impermanenza, e ne abbiamo parlato, sono la morte con tutte le sue componenti, adesso affrontiamo la preziosa vista umana, la nostra preziosa rinascita umana, e poi il discorso del karma. Per cui noi vediamo che durante la lettura di questo ottavo capitolo noi incontriamo una spiegazione del processo mentale che dobbiamo seguire durante la meditazione per riuscire ad arrivare alla purificazione della nostra mente. E c'è un altro punto importante. Per prima cosa nella meditazione mi devo impegnare nella meditazione sull'uguaglianza di me stesso e degli altri. E difatti tutti siamo uguali nel volere la felicità e nel non voler soffrire. Quindi nel momento in cui, questo è un altro punto su cui insiste molto la meditazione buddista tibetana, cioè essere consapevoli del fatto che tutti gli esseri senzienti, e in particolare evidentemente gli umani ma anche gli animali, non vogliono soffrire e vogliono essere felici. Per cui quando noi abbiamo di fronte un individuo, al posto di guardare come è vestito, chiederci se è più ricco di noi, meno ricco di noi, se ha un prestigio diverso dal nostro e invidiarlo perché è più bello di noi, chiediamoci se effettivamente questo individuo non è uguale a noi in tutto quello che riguarda la sua spiritualità, perché in realtà anche lui vuole solo la felicità e non vuole soffrire, esattamente come noi. E quindi troviamoci fratelli con questi individui, cioè tutti gli esseri senzienti desiderano essere felici e hanno quindi e liberarsi dalla sofferenza, e quindi hanno il nostro stesso desiderio. E allora, siccome la sofferenza degli altri è proprio come la mia, io devo eliminare la sofferenza degli altri e devo aiutare gli altri a liberarsi dalla sofferenza, perché anche essi come me non desiderano altro che la felicità e sono degli esseri senzienti. Operando per il beneficio degli altri, non devo essere orgoglioso, non devo considerarmi superiore. E se gioisco nel fare unicamente il bene altrui, non devo farlo per ottenere una ricompensa di karma positivo. Difatti, uno degli altri insegnamenti del buddismo è di non fare delle azioni positive aspettandosi delle lodi o aspettandosi il riconoscimento, la riconoscenza dagli altri e il riconoscimento dei risultati. Noi non dobbiamo assolutamente, quando facciamo un'azione positiva, pensare a come gli altri accoglieranno questa azione positiva. Non dobbiamo aspettarci che gli altri ci apprezzino per l'azione che abbiamo fatto, ma dobbiamo semplicemente farla perché i destinatari di questa azione positiva sono esseri senzienti che attendono che ci sia della positività nella nostra vita. E quindi se noi siamo in grado di generarla, questa positività, facciamo del karma positivo per noi e per gli altri. Ma noi non dobbiamo fare delle azioni positive perché pensiamo che così vivremo meglio le nostre vite future, ma dobbiamo fare delle azioni positive perché pensiamo che sia la ragione della nostra esistenza la positività, che la nostra positività deve essere il motore che muove le relazioni fra gli individui. Quindi nel momento in cui noi spontaneamente siamo positivi, ecco che automaticamente siamo dei veri praticanti buddisti, spontaneamente, facendo fluire questa positività dentro di noi, senza avere dei preconcetti, senza dire adesso sono positivo perché voglio che la gente veda quanto sono bravo, oppure perché quel poveretto a cui ho fatto un favore mi dica grazie e mi consideri il salvatore della patria. Lo faccio perché il mio cuore mi dice che di fronte a qualsiasi individuo che soffre io devo agire e devo comportarmi positivamente. Avendo compreso i mali derivanti dal prendersi cura solo di me stesso e le infinite qualità derivanti dal prendersi cura degli altri, eliminerò completamente ogni egoismo e mi abituerò ad accogliere tutti gli altri esseri. Qui, per cui, quando opero per il beneficio degli altri, non vi è alcun motivo di sentirsi speciali. Proprio come quando mi nutro non mi aspetto certo di essere premiato, cioè quando faccio il nutrirsi è una cosa talmente normale, e allora l'essere positivi deve essere per un bodhisattva una cosa talmente normale che non ci aspettiamo dei riconoscimenti. Bene, io direi che possiamo interrompere qua, se avete delle domande possiamo fare un po' di dibattito e considereremo degli altri punti, non tanto di questo capitolo, ma di questo libro nel corso dei prossimi incontri. C'è qualcuno che ha avuto delle difficoltà a comprendere il senso di questo insegnamento? Oppure avete delle domande da fare sulla filosofia che è alla base di questo insegnamento? Io sono ben lieto di rispondervi. Questo si intitola La via del Bodhisattva. Il Bodhisattva nella tradizione buddista, di tutte le scuole buddiste, non soltanto tibetana, è un individuo che vive virtuosamente e che basa la propria essenza, la propria esistenza, la propria natura, quindi la propria presenza qui in questa vita e anche nelle altre dimensioni esistenziali, sull'aiuto agli altri. Quindi la sua funzione è quella di aiutare gli altri a vivere meglio e a liberarsi dalla sofferenza. E quindi per arrivare a questo stadio le persone normali come siamo noi devono essere addestrate. E questo libro è un libro in versi che è stato scritto da un autore diversi secoli fa, era un indiano buddista praticante, poi preso ad esempio dai buddisti tibetani, il quale ha praticamente raccolto in questa pubblicazione tutti i suggerimenti su come imparare a meditare bene, ma soprattutto su come vivere bene nella funzione di bodhisattva, cioè comprendendo bene il significato del distacco dalle cose, della vita vissuta nel giusto mezzo, nello sviluppo dell'altruismo e della compassione rivolto verso gli altri. E quindi gli insegnamenti che sono contenuti in questi capitoli, così come quelli che sono contenuti nel testo che io vi ho appena letto in parte, dovrebbero aiutare proprio a comprendere la relatività delle cose. Allora, se noi comprendiamo che tutto è relativo, che la cosa più importante è la nostra serenità interiore e che noi attraverso questa serenità possiamo essere utili agli altri facendo delle azioni altruistiche, allora ecco che a un certo punto la vita diventa più armoniosa per tutti, perché poi il segreto, no, del comportamento virtuoso degli individui non è tanto quello di farne dei santi, ma quello di essere tutti reciprocamente santi gli uni nei confronti degli altri, perché così il mondo diventa un mondo di grande armonia e ne traggono beneficio tutti gli esseri senzienti. Guardi, io non lo so come ho fatto a diventare maestro, e devo dire che non lo so anche se sono veramente un maestro, però diciamo che sono una persona che almeno gli insegnamenti di questo libro cerca di metterli in pratica regolarmente, e quindi fondo... Sì, no, diciamo che ho studiato il buddismo con dei maestri e ho cercato di conoscermi interiormente bene per poter essere obiettivo e soprattutto per acquisire quella saggezza, come si dice, che mi aiuta molto a relazionarmi con gli altri, equilibrio più che saggezza. E faccio anche molta meditazione, cosa che i miei allievi non fanno. E quindi diciamo che sviluppo le tecniche che sono insegnate dal buddismo per migliorarmi, e questo miglioramento cerco di ottenere. Sì. Sì, io mi sento molto bene e spero che anche quelli che hanno relazione con me si sentano bene, e questa è la funzione. Io sono italiano piemontese. Sì, vivo in montagna perché il nostro centro, qui questo centro, ha aperto un luogo di ritiri in Piemonte, vicino a Biella, e ci sono alcuni disperati. Sì, esatto, bravissima, proprio lì subito sopra Biella. Difatti noi adesso abbiamo la neve che non è sul nostro terreno, ma è a 200 metri più in su, per cui ci sono le montagne incappucciate di neve e noi stiamo già... Ecco, avrà visto queste montagne imbiancate, perché noi stiamo preparando le slitte. Esatto, prego signora. Allora, qualche... Eh sì, il Bodhisattva deve far così. È così. Difatti questo mondo, questo isolamento, questa foresta, questa grotta è la nostra interiorità, noi dobbiamo lavorare su di noi.
Ma non era basato sul fatto di non desiderare nulla?
Sì, io direi, signora, però non esageriamo, perché esatto, io direi non desiderare nulla con smodato attaccamento. Ecco, relazioniamoci con le cose in maniera equilibrata. E allora tutto diventa nostro, capisce? Cioè, io avevo un'amica che mi diceva, io non ho i soldi per comprarmi un bel vestito, però ho dei vestiti normali, ma quando proprio voglio sentirmi, vado a vedere le vetrine, ed è già come se l'avessi addosso, no? Ecco, lascio lì, cioè, quindi il discorso vero è, vogliamo vivere un momento di fantasia, bene, visualizziamo, ecco, ma non diventiamo matti, no? Per comprarci una cosa che poi magari dopo un po' non utilizzeremo più perché è cambiata la moda o perché, come dicevo prima con la radio, per difenderla devo a tutti i costi sempre guardarmi il braccio che ne succede. Da un lato lo esibisco ma dall'altro lo nascondo perché non voglio che nessuno me lo prenda. Quindi chiaramente questo è vivere male, quindi se io riesco ad avere questo mio corpo, come diceva qua, no? Essere proprietario del mio corpo e sapere che questo mio corpo comunque può essere ricoperto senza bisogno di usare le sete più preziose, eccetera, ma soddisfacentemente ricoperto dalle cose modeste, ma che siano pulite e decorose, allora ecco che a un certo punto ridimensiono il mio rapporto con la materialità. E questo è importante, non andare in giro nudi, no, ma essere vestiti in modo decoroso, e anche magari ci sono delle cose molto pratiche che costano meno di cose che sono più appariscenti ma meno funzionali, no? Bene, allora se non avete delle altre domande vuol dire che avete capito bene come ci si comporta da Bodhisattva. Vi do appuntamento ai prossimi incontri che sono nei programmi. Domani sera mi dicono che c'è qualcuno che suona uno strumento musicale che si chiama didgeridoo. Ecco, che è uno strumento musicale australiano. Australiano è una specie di bastone nel quale questi qua suonano e fanno dei rumori bellissimi. Io vi devo dire che non l'ho mai sentito, in compenso ho visto due o tre persone che hanno fatto un corso di didgeridoo e sbavavano come dei disperati senza riuscire a produrre nessun suono. però io credo che quello che viene domani sia un maestro, insegna e quindi riuscirà a suonare producendo senz'altro delle melodie. E quindi domani sera siete invitati a venire ad assistere a questa esibizione di questo signore che suona il didgeridoo. Dimmelo. Allora c'è, ecco, lei è la nostra maestra delle cerimonie.
Dopo questa serata molto particolare, perché è inusuale avere uno strumentista di didgeridoo, è uno strumento magico dell'Australia, perché sono fuori dall'Australia, per cui è un'eccezione avere questa persona con noi. Dopo ci sarà un solito nostro intreccio, che è un modo per chiacchierare, scambiarsi con le chiacchiere. Naturalmente il rinfresco sarà sempre fatto anche da un gruppo, se vuole condividere la mano qualche cosa sarete prenotate con molta
check. Ecco, sì, una cosa che io vorrei sottolineare, perché non è stato chiaro, non ho capito bene cosa lei ha detto, però voglio spiegare che quando noi facciamo queste feste, allora siccome non abbiamo la possibilità di fare le torte per tutti e di preparare i salatini per tutti, allora diciamo sempre che ognuno porti qualcosa. Di là c'è un tavolo, è così, no? Ecco, di là c'è un tavolo, mettiamo tutto sul tavolo e lo dividiamo, quindi il signore porta il didgeridoo e noi portiamo le torte, ognuno porta qualcosa e poi alla fine di questa suonata ci incontriamo chiacchierando e assaggiamo le squisitezze preparate da ciascuno. Io dico che tutte le volte che ho avuto occasione di partecipare a questi incontri mi sono sempre divertito molto, ma soprattutto ho avuto veramente il piacere di gustare delle cose eccezionali, perché io credo che ognuno di noi ha le sue piccole specialità, no? E allora, perché no? Uno fa qualcosa e lo porta, e gli altri hanno l'occasione di condividere. È proprio nello spirito di questa condivisione che noi facciamo queste feste, no? È un modo di conoscerci meglio e apprezzarci anche per quello che facciamo e che sappiamo fare. E quindi, a domani. Grazie molte.